Signori, il tempo per la conferenza stampa di Giulia De Blasco sta per scadere e voi avete sancito con la vostra presenza il più grosso successo letterario dell'anno. Vi prego, solo qualche domanda ancora.
Ugo Amodio di Paese Sera. Questo successo non pensa che sia dipeso da quel tanto di melodrammatico che c'è nei suoi libri?
Beh, io penso che la vita sia un melodramma.
E lei lo ha usato deliberatamente per avere successo?
Non credo ancora di essere così furba, me lo dovrebbe chiedere al decimo libro.
È un frammento tratto dalla miniserie televisiva Disperatamente Giulia, trasmessa nel 1989 da Canale 5. Una coproduzione con un cast internazionale in 6 puntate tratta dall'omonimo romanzo di Sveva Casati Modignani, una delle firme più amate della narrativa contemporanea. Dei suoi libri, tradotti in 20 lingue, sono state vendute 12 milioni di copie. In principio era Bice Cairati, giornalista di costume e società, frequentatrice e cronista del bel mondo milanese e non solo. Poi Bice si stufò, anche a causa dell'ambiente spiccatamente maschilista in cui versava il giornalismo italiano degli anni 60, e appese la penna al chiodo. Ma non durò a lungo e Bice riprese la penna per scrivere il suo primo romanzo, Anna dagli occhi verdi, firmato con lo pseudonimo che l'ha resa famosa e pubblicato nel 1981 con grande successo. Da allora Sveva Casati Modignani non si è più fermata. Il ricordo dei suoi primi anni di lavoro, dapprima come segretaria, poi come giornalista, è affidato alle pagine del suo recente romanzo Un battito d'ali. La Sveva, o anche Lady Bestseller, che nel 2018 festeggerà l'80° compleanno, è stata ospite dell'edizione 2017 del Festival Piazza Parola, dove l'abbiamo incontrata.
Io direi di cominciare, Sveva, dal momento in cui lei lascia i panni di Bice e diventa Sveva. Lei racconta di avere desiderato scrivere per tutta la vita, poi c'è stato un momento in cui da giornalista si è trasformata in narratrice. Come è avvenuto il miracolo?
Mica tanto miracolo, Cioè nel senso che io ci davo a scrivere. Quindi non ho mai smesso di voler raccontare le mie storie. È che quando scrivevo, facendo altro, ho cominciato a scrivere quando ero ragazzina, poi andavo a leggere le mie cose e insomma, tutto sommato avevo abbastanza senso critico per capire che avevo fatto delle ciofeche e quindi mi sentivo molto mortificata e ogni volta dicevo basta, non so fare, perché io nasco lettrice. Bisogna dire che chi fa il mestiere di scrivere non può prescindere dal fatto di leggere tantissimo. Allora io avevo un papà che leggeva moltissimo e sia me che mio fratello ha insegnato il piacere della lettura. Ed è così che io nel corso degli anni, da ragazzina fino a una certa età, ho cominciato a guardare a questi scrittori, scrittrici che mi raccontavano storie bellissime con una specie di invidia e dicevo ma come sono fortunati, ma come fanno a scrivere queste cose bellissime che a me non verrebbero mai in mente, e quindi il piacere dell'emulazione, voglio provarci anch'io, e ci provavo. Mi riconosco il pudore di non aver mai fatto leggere agli altri le mie cose, e meno male, perché poi quando scrivi una cosa ti sembra che bello, stupendo, la lasci lì, passa qualche giorno, qualche settimana, vai a rileggerla e dici ma è una porcheria solenne, quindi stracci e butti nel cestino. Però scrivere era più o meno la sola cosa che sapevo fare, bene o male, e quindi a un certo punto mi sono messa a fare la giornalista. Non ho avuto la vita facile da giornalista, lo racconto in Un battito d'ali, anche se lavoravo in un periodo in cui l'Italia era un paese bellissimo, perché erano gli anni 60, quindi uscivamo dalla crisi della guerra, quindi l'Italia si stava ricostruendo, stava rinascendo, era tutto un fermento culturale, politico, economico, insomma era una meraviglia. Quindi in quegli anni lì nascevano anche i giornali, il giornalista continuava ad essere una figura mitica. Adesso sono impiegati del catasto e lì ho fatto una bella esperienza, mica sempre tanto allegra, cioè ho incontrato le mie belle difficoltà, e mi spiace dirlo, spesso da parte dei maschi che si rivelavano tutt'altro che accoglienti verso una ragazzotta che aveva voglia di lavorare, di fare con entusiasmo. Se potevano fare una carognata me la facevano. Dopo ho conosciuto anche delle colleghe carogne, tanto quanto, ma insomma. E però devo dire che il mestiere della giornalista che ha un tema e deve viaggiare dentro il binario di quel tema lì mi andava stretto. Ho lavorato per alcuni giornali importanti, però c'era sempre una sorta di desiderio di evadere, di fare altro, di fare altro.
Ho fatto poi delle bellissime interviste, hai incontrato Luchino Visconti, Giorgio Strehler, Wanda Osiris, Josephine Baker, ha raccontato la bella società milanese del suo tempo,
Moratti. Ho incontrato gli artisti di allora, Fontana. Scanavino, Tancredi, Capogrossi, Campigli, tutto il mondo.
Il mondo artistico era, e culturale,
sì,
di allora.
Sì, che era il fermento di quegli anni. E a un certo punto poi ho avuto sto bambino, ho detto vabbè, sto a casa. Alla fine il lavoro della giornalista non mi sembra così appagante, sto a casa, metto via la mia macchina da scrivere, tanto non riuscirò mai a combinare niente e non ci penso più. E sono rimasta davvero in silenzio, senza scrivere neanche una riga per un bel paio d'anni. E a un certo punto, ero già una signora sui 40 anni, mi sono venute proprio nel cuore, nella mente, le storie che mi raccontava il mio papà e anche la mia nonna in parte. E ho detto, vabbè, io queste storie le scrivo, perché così chi verrà dopo di me magari saprà qualcosa del mondo che c'era prima, di com'è. E ho cominciato a scrivere. Scrivi. Una sera mio marito mi dice, ma si può sapere cosa vai scrivendo? Perché poi sulla mia scrivania si ammonticchiavano i fogli. E io dissi, boh, no, niente di che, sono dei ricordi della mia famiglia, delle persone che in qualche modo i miei conoscevano, non è niente di che. E lui dice, fammi leggere. Siccome mio marito era uno stronzo e quello che sapeva fare benissimo era criticare in maniera feroce tutto quello che facevo io, io non ero contenta di dargli le mie cazzatine che stavo scrivendo. E però se gli avessi detto di no sarebbe nato il dramma, il casino. Allora che cosa mi nascondi? E gli ho detto, prendi, leggi. Ti prego, non dirmi niente e siamo a posto così. Questo la mattina dopo mi lascia sul tavolo della cucina, io facevo colazione col mio bimbo. Dice, dopo svegliami alle 10 che ti devo parlare. E io ho detto, ah madonna, ci siamo, questo non sta zitto, questo mi rompe le scatole. E vabbè, comunque, lo chiamo. Lui si alza, mi guarda in faccia e mi dice, ho passato la notte a leggere quello che hai scritto. E io comincio a fare un passo indietro e a mettermi sulle difensive. E lui si mette a ridere e mi dice, dai, non farla scema, vieni qua. Hai scritto delle pagine bellissime, ma non ti sei resa conto che stai scrivendo un romanzo? È proprio Anna dagli occhi verdi. A 40 anni ho scritto il mio primo romanzo senza pensare che lo stavo scrivendo.
Era il 1981 quando è uscito il suo primo romanzo, è stato un enorme successo di pubblico e da quel momento Sveva non si è più fermata e continua ancora.
La cosa curiosa è che quel libro di racconti che si ferma proprio quando io comincio a scrivere il primo romanzo, si ferma lì, ma c'è un seguito. Ed è che uscito questo romanzo, il mio editore dice: va bene, adesso facciamo un contratto per un secondo romanzo. E io l'ho guardato stranita, dicendo: come un secondo romanzo? Io queste erano le cose che avevo da raccontare, non ho da dire altro. E fu lui a dirmi: non è così, perché tu hai un sacco di storie da raccontare. Leggendo questo romanzo io mi sono reso conto che tu sei nata per scrivere. E io ho detto: vabbè, proviamo, a tuo rischio e pericolo. Perché non ero convinta, mi andava bene, avevo scritto quello lì, mi è andata da Dio, ho detto: che meraviglia, ho avuto una botta di culo della Madonna, me la tengo stretta e va bene così, no? E quindi è stato lui a dirmi che io dovevo andare avanti a scrivere.
Però e ci da deve allora dire non ho mai smesso. Fatto, perché dove perché, ha perché, trovato
perché aveva
i temi,
lui.
Le storie da raccontare, che cosa le ha dato le dà? L'ispirazione, lo spunto, lo stimolo.
E le storie te le cerchi, eh? Cioè ti guardi intorno. Alla fine io racconto la realtà, la quotidianità del mio paese, legato soprattutto alla storia delle donne, al loro vissuto. E quindi ho percorso un secolo di vita italiana.
La donna è dall'inizio del Novecento, in tutte le sue trasformazioni, nella trasformazione del ruolo sociale. E poi sullo sfondo di una storia che si snoda anche nella vita quotidiana attraverso la ricostruzione della vita nella sua città.
Certo, Milano è il motore delle mie storie, perché sono milanese e ogni scrittore tende a raccontare la realtà che conosce meglio. Quindi lo sfondo di queste storie è sempre Milano, però i personaggi si muovono, vanno in giro per il mondo e si guardano intorno. E via via, ho scritto 31 romanzi, c'è sempre un argomento che in qualche modo mi colpisce o mi ha colpito. Quindi ho raccontato, non so, il mondo dell'editoria in due romanzi. Ho raccontato la storia degli elicotteri, degli Agusta. Ho raccontato la storia del corallo, che è una realtà italiana straordinaria e che ha dietro di sé un'avventura vecchia di due secoli, bellissima. Io l'ho scoperto per caso e a un certo punto ho voluto approfondire questo argomento.
Il vino.
Sì, perché l'Italia, per quanto disastrata, pasticciona e corrotta, ha anche delle realtà bellissime. E un'altra di queste realtà è il vino italiano. Ora, questo mondo dei vigneti, dei produttori di vino, io l'ho scoperto incontrando per caso, perché sempre nascono per caso le idee delle mie storie. Tanti anni fa l'ho incontrata questa signora che faceva l'ufficio stampa per un'associazione italiana che si chiama Le Donne del Vino. Quindi donne che o hanno ereditato o hanno affiancato e in qualche modo conducono, portano avanti le loro aziende vinicole.
Ma torniamo alla sua scrittura. Quando scrive, scrive di getto? Riscrive? Rielabora molto? Come scrive?
Intanto per scrivere devi avere qualcosa da dire. E hai qualcosa da dire se hai un'idea in testa. E l'idea in testa nasce proprio dal caso, però anche guardandoti intorno. Poi quando hai questa idea dici: beh, ma come funziona sta roba qua? Per esempio, l'anno scorso io mi sono detta: ma in un paese dove non c'è lavoro, dove l'industria sta andando a scatafascio, che ruolo hanno oggi gli operai e i sindacati? E allora ho cominciato a tampinare qualche sindacalista per farmi raccontare delle cose. Non ho ancora finito, sto ancora raccogliendo materiale, documentazione. Un altro anno, forse, se ce la faccio, racconterò le mie solite grandi storie d'amore, perché io scrivo storie d'amore, ambientandolo in questo contesto operaio e sindacale. Quindi tutto nasce da un'idea. Allora, quando io ho in mano il materiale per sviluppare quest'idea in un racconto, comincio a ravanarci intorno, no? Non è che io scriva, prenda appunti, lavoro nella mia testa. E via via che vedo bene il panorama in cui questa storia si svolge, nascono i protagonisti, che c'è sempre un uomo e una donna che si amano alla follia, perché se non si amano io non mi diverto a scriverlo. E poi sono loro, sono i due protagonisti principali, ma poi ci sono tutti gli altri secondari e anche le comparse che si mettono insieme e danno vita alla storia che vado raccontando.
Ma quando scrive lei è regolare, metodica, si alza ogni mattino per scrivere dalle alle come
mai
Thomas
più.
Mann oppure invece
più.
No.
Io sono casinista, disordinata, non trovo mai niente e scrivo a volte accanitamente per molte ore. E guardate che a scrivere, quando hai lavorato 3 ore al giorno, hai lavorato tanto, perché non sembra, ma è un bello stress la scrittura. Quando comincio a scrivere, evidentemente la storia, il romanzo ce l'ho tutto in mente. Scrivo quando mi gira. Ci sono dei giorni in cui io riesco a lavorare anche per 6 ore. Ci sono giorni in cui non ce l'ho voglia, faccio sciopero. Che bello lavorare senza avere padroni sulla testa, no? C'ho la rottura di scatole degli editori, questo sì, perché quelli ragazzi sono un trapano. Guta cavat lapidem, eh? A che punto sei? Ti viene o non ti viene? Qualche volta dico lasciatemi in pace. È bello fare un lavoro creativo, perché a volte penso alla povertà dei miei strumenti, che sono un dizionario, dei fogli bianchi e una macchina da scrivere.
Lei usa ancora la macchina da scrivere, non usa il computer, quindi non è lo strumento che conta, è quello che si mette sulla carta.
È che a me fa compagnia il ticchettio dei tasti. E poi vi devo dire che la mia macchina da scrivere non mi ha mai cancellato le cose, non mi ha mai lasciato in panne. Non devo scrivere un articolo di cronaca, devo scrivere le cose meditandole, e la macchina da scrivere ha questo ritmo, no? Più lento, più riflessivo, più rilassante. È bello scrivere.
Senta, lei scrive molto di donne, si diceva, e ha anche un pubblico per la gran parte femminile.
Mica
lettrici,
tanto, ci sono,
no?
Tanti, ci sono tanti maschietti, ma è un pubblico vastissimo che abbraccia ogni strato sociale e culturale, credo. Alcuni anni fa, quando è venuta a lavorare per me una signora ucraina, mi arriva questa domestica che mi dice: sa, quando mia cognata, la mia consuocera anzi, mi ha telefonato e mi ha detto: vieni subito in Italia perché devi andare a lavorare da una scrittrice, io ho subito detto: non sarà la Sveva Casati Modignani? E mia cognata mi ha detto: sì, volo, ha detto lei. Quindi io ho lettrici extracomunitarie che conoscono la lingua, però ho anche lettrici di altri strati sociali.
E anche lettori.
E anche lettori.
Lei ha un ottimo rapporto ovviamente con il pubblico che la legge. Il rapporto con la critica è stato un pochino più combattuto, più controverso.
No. Fino a un certo punto questi qua con la puzza sotto il naso dicevano: ma è una scrittrice di romanzi rosa. Poi a un certo punto il professor Vittorio Spinazzola, docente di letteratura contemporanea all'Università di Milano, ha scritto dicendo che la Sveva era un fenomeno anomalo nel panorama attuale della narrativa italiana, parlando bene delle mie storie. E allora i critici si sono svegliati e hanno detto: beh, forse è magari il caso di leggerla. E da allora mi adorano.
Io credo che ci siano anche molti scrittori e scrittrici che la invidiano per la sua capacità di arrivare a un pubblico tanto vasto. E allora le chiedo, Lady Bestseller, quali sono gli ingredienti, se lei dovesse condensarli? Vi presento il mio cocktail di ingredienti per arrivare a questo tipo di successo.
Io non so
planetario.
Se ci sono ingredienti. Io so che dipende molto dal piacere con cui uno scrive. Quando io sento gente, scrittori, che dicono: ah, che fatica, come sto soffrendo, ho finito un romanzo, sono spossato, io dico: ma se ti costa tanta fatica, cambia mestiere. Ecco, io scrivo con gioia, mi viene naturale raccontare e quindi non c'è nessuna fatica, ma proprio nessuna, soltanto il piacere. Qualche volta, scusate il francesismo, mi sento il culo quadrato, perché quando sto per ore alla scrivania non ne posso più, dico beh insomma, però esiste anche il mondo di fuori, adesso bisogna che io mi schiodi da casa mia e vada a fare due passi, perché quando poi sono pressata dalla storia scrivo e mi rendo conto che passano le ore e non me ne sono accorta.
Scrive sotto ispirazione o per mestiere?
Come diceva Thomas Alva Edison, l'ispirazione è fatta al 90% di traspirazione. Quindi crappone lì giù e fai con gioia. L'ispirazione ti viene lavorando, non guardando le stelle.
Lei non ha mai sofferto quindi di sindrome da foglio bianco di cui soffrono tanti scrittori o dicono di soffrire?
No, allora, quando devo cominciare una storia, ragazzi, il comincio è un'impresa. Intanto perché ti senti una formichina ai piedi dell'Everest, cioè devo ancora cominciare a scrivere una parola e so già che devo fare il romanzone che è lassù in alto, ci arriverò mai. Ma poi hai tutta la storia in mente e a quel punto lì ti dici da che parte la comincio. E hai tantissime cose da dire, vorresti dirle tutte nel primo capitolo, perché il primo capitolo è importante ed è quello che contiene più o meno il seme di tutto il romanzo che verrà. Quindi direi che i primi capitoli sono molto difficili e implicano continui rifacimenti, continua riscrittura. Poi dopo, quando è impostato, la storia va via, scivola via come un treno fino alla fine.
Lei continua anche ad essere una lettrice, oltre che scrittrice, legge? Che
direi.
Cosa legge? Chi legge oggi?
A parte rileggere i classici che io amo e che ogni tanto vanno riletti, leggo i bestseller. Qualche volta vado in libreria per scoprire, magari c'è un titolo, una copertina che mi prendono. Non conosco l'autore o l'autrice, mi prende la curiosità, però di solito poi io leggo la sera quando vado a letto e ho bisogno di letture rasserenanti che mi accompagnino verso il sonno. E quindi leggo Camilleri, leggo Vitali, leggo quelle robine lì, se no leggo i romanzi del momento.
I modelli magari che l'hanno accompagnata nel suo percorso,
guardi,
i grandi nomi?
Modelli ce ne sono tanti, però io credo che se mi venisse da dire che Čechov è stato uno dei miei maestri, Čechov si rivolta nella tomba perché dice: ah, bella roba, bella allieva somara che ho avuto, quindi per carità, ecco.
Che consiglio darebbe a una giovane scrittrice che si affaccia su questo mondo? Lei ha cominciato nell'81, forse allora c'era un clima diverso, forse la letteratura aveva anche un ruolo diverso nella vita delle persone. È più difficile o più facile cominciare oggi?
Ma io credo che non ci siano momenti difficili e momenti facili. Intanto le scrittrici, no, anche quando ho cominciato io e anche prima di me, non avevano una vita così difficile. Madonna, ma siamo pieni di scrittrici dell'8-900 noi in Italia, no? Io sono cresciuta leggendo La Serao, Pearl Buck, La Liala, no, c'erano, è voglia.
Non si arrabbia quando accostano il suo nome a quello di Liala?
No, perché?
Perché quella è
Chapeau.
Letteratura rosa.
Erano tempi diversi, la Liala, poverina, scriveva in un'epoca in cui le donne non avevano niente, non c'era neanche la televisione, c'avevano dei mariti che le menavano, facevano fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, il cinema credo che non ci andassero mai, se non avessero avuto i libri di Liala da leggere, che poi li prendevano alla biblioteca, si suicidavano, era il loro momento di evasione, di sogno. Mi stupisco che non le abbiano fatto un monumento nella sua città natale. Perché la Liala è proprio una benemerita delle donne. No, le donne hanno sempre scritto e le donne soprattutto hanno sempre letto, perché le donne leggono molto di più degli uomini. Gli uomini leggono saggi, leggono libri di settore, qualche volta leggono anche la narrativa. Però le lettrici forti e poi le ricerche di mercato fatte dagli editori lo dimostrano, sono le donne. Credo che se le donne smettessero di leggere, probabilmente l'editoria chiude.
Adesso però io le devo chiedere che cosa ci sta preparando, perché so che è questione di poco l'uscita del prossimo suo libro.
In ottobre
sì.
Esce un romanzo breve che mi è stato estorto dal mio editore mentre io facevo altro, e però mi sono divertita a scriverlo. È della storia di quattro amiche, due singole e due in coppia, sono tutti intorno ai 35 anni, con il loro vissuto familiare e sentimentale, e ho scritto questa storia per sostenere che se un uomo e una donna che si amano vogliono smettere di andare d'accordo, si devono sposare. E il titolo è Festa di famiglia.
Grazie.